il radiogiornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Nepal, superati 5.000 morti accertati, ci collegheremo con Kathmandu e in chiusura di radiogiornale cercheremo di saperne di più sul paese devastato dal sisma. No alla revisione del canone radio TV, gli oppositori lanciano la campagna in vista del voto del 14 giugno. Intesa raggiunta tra il parroco del comune Urano di Bürglen e il vescovo di Coira, il parroco può rimanere ma non dovrà più benedire coppie omosessuali. Stati Uniti, Guardia Nazionale, migliaia di poliziotti dispiegati a Baltimora dopo una notte di violenze, nel giornale il reportage del nostro inviato. A 4 giorni dal terremoto in Nepal continua a crescere il numero delle vittime, ormai ha superato quota 5.000, ma le autorità già avanzano la cifra di 10.000 morti. 8 milioni di nepalesi, oltre un terzo della popolazione, secondo l'ONU, sarebbero stati toccati dal sisma. E noi ci colleghiamo con la nostra collaboratrice Maria Grazia Coggiola. Buonasera.
Buonasera.
Maria Grazia, cosa puoi dirci prima di tutto dei soccorsi? Tu sei nella capitale, qual è la situazione a Kathmandu?
Adesso l'emergenza si è spostata al di fuori di Kathmandu, nelle vallate, dove lentamente i soccorsi stanno arrivando e soprattutto si stanno ripristinando le comunicazioni. Per esempio alcuni villaggi da oggi sono raggiungibili col telefono, quindi si comincia ad avere una visione più chiara, insomma, della situazione. Per quanto riguarda i feriti c'è sempre un'emergenza degli ospedali, quella rimane, mentre c'è una buona notizia sul numero degli sfollati in strada a Kathmandu, che sono decisamente diminuiti.
Ecco, la tua impressione sull'organizzazione dei soccorsi? Ci sono state anche delle contestazioni, cosa puoi dirci?
Proprio, insomma, in questi giorni il governo e la macchina dei soccorsi nepalese è stata molto criticata. Addirittura il primo ministro Sushil Koirala stamattina e anche oggi, insomma, lo ha anche indirettamente ammesso che il paese non è preparato per un'emergenza del genere e manca proprio anche la coordinazione, non è neanche questione di aiuti, perché poi gli aiuti sono anche presenti. Tra l'altro in questo momento sta arrivando molta assistenza dall'estero, il problema è che manca una coordinazione, manca anche un'expertise, non c'è neanche un'unità di coordinamento nazionale, insomma, questo è il grosso problema.
Ecco, per quello che tu hai potuto vedere a Kathmandu, cosa ci puoi raccontare?
Sì, da ieri pomeriggio i militari hanno cominciato a distribuire acqua, cibo, quindi medicine anche, diciamo, negli ospedali c'è un'emergenza per ragioni di spazio, ma non manca materiale medico, quindi insomma sono in grado di funzionare. Per quanto riguarda gli sfollati, c'è una leggera diminuzione di sfollati in strada, perché molti di loro erano persone che comunque avevano paura di ritornare nelle case per via delle scosse di assestamento, che si sono molto ridotte. Vedevo oggi anche nel centro di Kathmandu i militari hanno montato delle tendopoli, quindi cominciano a esserci dei campi di accoglienza, una parvenza di campi, insomma, che prima invece non c'erano. Quindi piano piano la macchina di soccorso si mette in moto. Il problema grosso, lo ripeto, sono i villaggi e le vallate perdute intorno a Kathmandu.
Grazie Maria Grazia. Grazie a Coggiola per questi tuoi aggiornamenti, quindi in diretta da Kathmandu. Buona serata.
Grazie.
E per il momento in Nepal non risultano vittime svizzere, ce lo ha confermato Urs Herren, ambasciatore svizzero a Kathmandu. Le difficoltà di comunicazione non permettono comunque ancora di avere un quadro completo. Sentiamolo.
Per il momento non siamo ancora riusciti a stabilire un contatto con 33 dei 124 cittadini elvetici che si sono annunciati presso l'ambasciata. Va precisato però che in molte regioni periferiche la rete di telefonia mobile non funziona e che anche in alcuni quartieri di Kathmandu manca ancora l'elettricità. I telefonini e altri apparecchi non possono quindi essere ricaricati. Nell'area dell'ambasciata è stata eretta una tenda che attualmente ospita 45 persone. Gli aiuti umanitari faticano ad arrivare, siamo comunque in grado di fornire loro acqua potabile, cibo e cure per altri 3 giorni.
Vorräte und können die Leute eigentlich gut betreuen.
L'ambasciatore svizzero a Kathmandu, Urs Herren, e sul Nepal torneremo nella seconda parte del radiogiornale con un'intervista sulla situazione politica e strategica del paese. No a una nuova tassa sulle spalle delle aziende, lo slogan del comitato interpartitico che sostiene il referendum lanciato dall'Unione Svizzera Arti e Mestieri contro la revisione della legge sulla radiotelevisione in votazione il prossimo 14 giugno. Da Berna, Mattia Serena.
Internet, tablet, telefoni cellulari permettono ormai di usufruire dei programmi radiotelevisivi anche senza una radio o una televisione. Secondo governo e Parlamento non ha dunque più senso far dipendere il pagamento del canone dal fatto di possedere o meno questi due apparecchi. La nuova legge prevede infatti che a pagare debbano essere tutte le economie domestiche. In questo modo l'importo dovrebbe scendere dagli attuali 462 a circa 400 franchi all'anno.
Nous, ce qui nous gêne en tant qu'usam, c'est pas tellement le fait.
Quello che ci infastidisce, afferma il presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri Jean-François Rim, non è tanto il fatto che i singoli individui debbano pagare, ma che gli imprenditori debbano pagare due volte, a casa e per l'azienda. Secondo la nuova legge saranno però esonerate tutte le imprese con un fatturato inferiore ai 500.000 franchi, circa il 75%.
Die Abgaben über die Unternehmung, die belaufen sich heute auf 40 Millionen.
Oggi le imprese versano circa 40 milioni di franchi, con la nuova legge diventeranno 200. Afferma la consigliera nazionale liberale radicale Petra Gössi. Il nuovo canone non prevede ulteriori mezzi a disposizione della SRG ma un maggiore sostegno alle emittenti private regionali. Tra i contrari c'è chi mette in questione l'attuale definizione di servizio pubblico, anche se in votazione c'è unicamente il sistema di finanziamento. Non siamo noi a fare il dibattito al momento sbagliato, replica Rim. È il Consiglio federale che avrebbe dovuto prima fare una discussione di fondo e poi pensare ai soldi. La parola passa ora ai cittadini.
Ingenti danni materiali, cantine allagate e due linee ferroviarie bloccate nel Canton Zugo e nel Canton Vaud. E questo è il bilancio delle forti precipitazioni che hanno colpito per tutta la scorsa notte fino alla mattinata di oggi diverse regioni in Svizzera tedesca e in Romandia. Particolarmente colpito con una forte grandinata il Canton Soletta. Due bimbi di 2 anni scomparsi sull'arco di una settimana nella Svizzera centro-orientale da sabato nel Canton Argovia e dalla settimana precedente nella località sangallese di Vatvil. In entrambi i casi vicino a un corso d'acqua. Anna Maria Nunzi.
Le ricerche a Vindice nel Canton Argovia sono proseguite anche oggi, senza successo. Finora non è stata infatti trovata nessuna straccia del bimbo scomparso nel nulla sabato sera, poco dopo le 8. Il piccolo di 2 anni passeggiava sulle rive della Reuss col papà. Poi arriva un temporale, i due affrettano il passo per rientrare a casa, ma il genitore perde inspiegabilmente di vista il figlio. Scatta immediatamente l'allarme. Da sabato però gli inquirenti brancolano nel buio, temono che il bimbo sia caduto nel fiume. Nel frattempo la procura pubblica ha aperto un procedimento penale nei confronti del padre. È una vicenda tragica, d'altra parte è nostro dovere indagare d'ufficio per ricostruire quel che è successo. Vogliamo capire se il padre in questo caso abbia agito con negligenza, se ha abbandonato il figlio mettendo in pericolo la sua vita, ha dichiarato la portavoce della procura argoviese, Fiona Strebel. A Vindice, come detto, le ricerche continuano. A Vatvil, nel Canton San Gallo, sono state invece interrotte 6 giorni dopo la scomparsa, sabato 18 aprile, di un altro piccolo di 2 anni. Il bambino è sparito dal centro parrocchiale dove si stava festeggiando il suo battesimo. Anche in questo caso è subito scattato l'allarme. La polizia ha ritrovato solo una scarpetta sulle rive della Tur, poco lontano dal luogo dove è stato visto l'ultima volta. Si sospetta che sia stato travolto dalle acque del fiume.
È finita con una mediazione la vertenza che opponeva il vescovo di Coira al parroco del comune Urano di Bürglen, Wendelin Buchel, in seguito alla benedizione da parte di quest'ultimo di una coppia omosessuale. Il prete si è scusato, ne ha precisato i termini il vicario generale Martin Grichting, mentre il vescovo ha permesso a Don Wendelin di rimanere al suo posto. I dettagli nel servizio di Marco Petrelli.
A parlare, come sempre, è il vicario generale che, dopo aver condotto personalmente la mediazione, permette ai due ex contendenti di evitare la stampa. L'accordo è stato raggiunto proprio perché la mediazione non si è svolta davanti ai microfoni e perché ha permesso alla diocesi di rendersi conto del pentimento di Don Bucheli. La benedizione di una coppia omosessuale è in contrasto con la dottrina della Chiesa, hanno riconosciuto entrambi, e a questo punto, visto che tutti possiamo sbagliare, Monsignor Wonder non ha più alcun interesse a chiedere il rientro del prete nella sua diocesi originaria di Friburgo, Ginevra e Losanna. Ci siamo incontrati 5 o 6 volte al massimo, e molto utile per noi, aggiunge Grichting, è stata nel frattempo la precisazione della conferenza dei vescovi svizzeri sugli aspetti dottrinali della questione. Non è un compromesso, ma una situazione vinci-vinci, ammette dal canto suo il vicepresidente del consiglio parrocchiale di Bürglen, Peter Vorwerk, che sul silenzio di Don Bucheli spiega. È ancora in malattia e vorremmo che potesse riprendersi senza gli strapazzi di una nuova esposizione mediatica.
La parte approfondimenti, ora torneremo come detto a parlare di Nepal, parleremo poi di mobilità a Expo, come Milano e i suoi dintorni hanno rivisto l'organizzazione dei trasporti per evitare ingorghi durante i 6 mesi della mostra, ma torniamo prima di tutto sugli scontri di ieri a Baltimora. Baltimora, dove oggi si fanno i conti con le conseguenze delle violenze scoppiate dopo i funerali di Freddie Gray, il 25enne afroamericano morto la settimana scorsa, dopo essere stato arrestato dalla polizia. Questa sera entrerà in vigore il coprifuoco, le scuole sono chiuse, nei quartieri più colpiti si punta il dito contro i giovani responsabili di quanto accaduto, ma anche contro le autorità. Sentiamo il reportage del nostro inviato Thomas Pagini.
Staren Scott questa mattina si è svegliato in lacrime. Afroamericano, 54enne, non può credere che il suo quartiere sia andato distrutto. Indica il drugstore dato alle fiamme all'angolo tra Pennsylvania Avenue e West North. Lì c'è un centro anziani. Dove andranno adesso a prendere le medicine? Dice. Anche Lawrence pensa ai negozi e agli altri esercizi commerciali che non riapriranno più. È terribile, non so cosa farò nelle prossime settimane. Non ho più un mercato dove andare, non so più dove lavare i vestiti. Mi mancano le parole. L'uomo ha poca comprensione per gli scontri e le violenze compiuti dai giovani del quartiere, molti dei quali minorenni. Non capisco, perché questo è il quartiere in cui vivono. È una vergogna che la situazione sia stata tranquilla durante tutta la settimana di proteste e che ora loro abbiano sfruttato il nome di Freddie Gray e lo abbiano usato per vendicarsi e distruggere il loro stesso quartiere. Dalle 5 del mattino diversi abitanti, armati di pale da neve, hanno cominciato a ripulire le strade. «Questa è la mia città, voglio che tutti si mettano al lavoro», urla uno di loro. Una donna, in silenzio, ripulisce la fermata dell'autobus. «I nostri figli devono usarlo per andare a scuola». Ma nonostante la frustrazione per gli scontri, nessuno nega le tensioni e i problemi che hanno portato la situazione a esplodere dopo la morte di Freddie Gray. Jason, maglietta dei Baltimore Orioles, sta sgomberando l'ingresso di un negozio saccheggiato. La gente è arrabbiata e frustrata. Da tempo i rapporti tra cittadini e polizia sono pessimi. Molti giovani sono senza guida, ma il loro cuore batte dalla parte giusta. In molti puntano il dito contro la sindaca afroamericana Stephanie Rawlings Blake e accusano le autorità di non essere intervenute con forza dopo la morte del 25enne. La sindaca conosce le nostre rimostranze. Il problema è il modo in cui i giovani afroamericani, tutti noi, veniamo trattati dalla polizia. Vogliamo essere trattati come gli altri, da esseri umani. A Baltimora non è cambiato nulla, aggiunge un altro signore.
If they can give us more jobs here, more recreation centers.
Se ci dessero più lavoro, più centri ricreativi, più cose da fare per gli ex condannati, per noi uomini afroamericani, non succederebbe nulla di tutto ciò. La colpa è della città e dei suoi leader.
Up to the city, in the city leaders.
Intanto un autocarro porta via un furgone bruciato, mentre i pompieri entrano nel supermercato dato alle fiamme. Staren Scott scuote la testa. La situazione, dice, può solo peggiorare.
It's probably gonna get worse.
Un reportage da Baltimora del nostro corrispondente negli Stati Uniti, Thomas Paggini. È situato nel cuore dell'Himalaya, incuneato tra Cina e India. Torniamo a parlare del Nepal, il paese sul tetto del mondo, dalle fondamenta però molto, molto fragili. Non si è ancora ripreso dalla violenta guerra civile che lo ha segnato per 10 anni ed è in preda a una pesante crisi economica e politica, come racconta Enrica Garzilli, esperta di studi asiatici, al microfono di Anna Valenti.
Purtroppo il Nepal nel 2014 è uscito da 2 anni di impasse politica, perché doveva promulgare una nuova costituzione, ci sono stati diversi avvicendamenti di assemblea costituente, il consenso fra i partiti non c'è stato, ovviamente la maggiore difficoltà la creano i 3 maggiori partiti, quindi è un paese assolutamente disorganizzato, in mezzo alle lotte intestine politiche e quindi anche economiche, e con infrastrutture inesistenti in pratica, la stessa capitale c'erano 14, 15, 16 ore magari di elettricità, poi mancava, mancano le comunicazioni, manca l'acqua. Quindi questa è la situazione che ha trovato questa tragedia, questo terremoto pazzesca.
Frammentazione politica ma anche grande fragilità economica. Il Nepal figura infatti tra i paesi più poveri al mondo. Quali però i pilastri della sua economia?
È un'economia di sussistenza basata sull'agricoltura in pratica, poi basata in minima parte sul turismo, ma soprattutto il Nepal viveva dei guadagni di dei milioni di nepalesi che lavorano, specie nei paesi del Golfo, e spesso in condizioni veramente abusive, contro ogni tipo di diritto dei lavoratori, e mandano i soldi a casa. L'altro grande introito del Nepal è l'India e la Cina. Il primo ministro indiano Narendra Modi l'anno scorso è andato 2 volte a Kathmandu, intanto ha donato una linea di credito di $1 miliardo, poi soprattutto ha dato soldi per creare la più grossa centrale idroelettrica dall'Himalaya, che ovviamente supplirebbe la mancanza di elettricità del paese e anche in parte porta elettricità all'India, cioè non è del tutto ovviamente disinteressato.
La comunità internazionale si è mobilitata fortemente per aiutare il Nepal. Secondo lei si muove solo perché mossa da spirito umanitario oppure ci sono in ballo interessi geostrategici?
Sicuramente da parte della Cina e da parte dell'India ovviamente vogliono, diciamo, aiutare non disinteressatamente il Nepal, solo che l'India lo sta facendo più intelligentemente, secondo me, non creando solo strade, infrastrutture, ma dando anche dei soldi. Poi non dimentichiamo che la Cina confina con il Nepal, con uno stato che prima era il Tibet, libero, cerca più possibile di entrare in Nepal aiutandolo, diciamo.
L'esperta di studi asiatici Enrica Garzilli al microfono di Anna Valenti. E veniamo ora a Expo 2015. I ritardi coinvolgono anche le vie d'accesso all'esposizione universale che aprirà le porte venerdì a Milano. L'inaugurazione, si sa, avverrà con diversi padiglioni non ancora ultimati e ai visitatori viene caldamente raccomandato di rinunciare alla propria auto privata. I motivi con Alessandro Braga.
L'appello del commissario unico di Expo Giuseppe Sala è stato chiaro. Non usate l'auto per andare ad Expo, molto meglio i mezzi pubblici.
Penso che sia insano portare tanto traffico di auto lì. Stiamo cercando di far sì che quanto meno gente possibile venga in auto.
Per gli Expo ottimisti è un richiamo allo spirito originario dell'esposizione, la sostenibilità. Per gli scettici o più realisti, un grido d'allarme, visto il ritardo ormai incolmabile nei lavori sulle principali arterie stradali che portano all'esposizione universale. A pochi giorni dall'inaugurazione, se si dovessero avverare le previsioni di 20 milioni di visitatori nell'arco dei 6 mesi, l'accessibilità in auto al sito di Ropero rischia il collasso. 2 i principali nodi irrisolti, la Romonza e la Zara Expo. Per la prima mancano ancora i soldi, circa 250 milioni, per terminarla. E quindi, per i 6 mesi di Expo, ci sarà solo una soluzione tampone. Per la seconda, un progetto da 110 milioni di euro, c'è stata un'interdizione della prefettura per un'azienda che stava portando avanti i lavori per connessioni con l'Andrangheta, sostituita solo a febbraio con gli inevitabili ritardi. Per dirla con Sala, meglio i mezzi pubblici, quindi. Almeno perché arriva da Milano, come spiega Pierfrancesco Maran, assessore alla mobilità del Comune di Milano.
Indipendentemente dal completamento della strada, pensare che chi abita dentro la città di Milano vada all'evento in fiera con l'auto privata è una follia.
Anche perché è previsto che la maggior parte dei visitatori arrivi senza utilizzare mezzi privati. Sentiamo ancora Maran.
La metropolitana deve portare il 25% dei passeggeri, i treni devono portare oltre il 30% dei passeggeri e le bus Gran Turismo portano tra il 20 e il 25% dei passeggeri.
A proposito di metropolitana, domani verranno inaugurate 5 fermate della linea 5, che unite al passante dovrebbero garantire la possibilità di avvicinamento migliore al sito. Infine, per tutta la durata di Expo, a Milano si potrà viaggiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a bordo dei mezzi pubblici, come previsto dal piano di potenziamento straordinario messo in campo da ATM insieme al Comune di Milano e che potrebbe davvero risolvere i problemi di viabilità per Expo, come spiega Alfredo Drufuca, esperto di trasporti del gruppo Polinomia.
Questa idea è estremamente positiva da un punto di vista, e cioè che dice: guardate che una città come Milano può funzionare davvero senza auto private.
In sintesi, per andare ad Expo, abbandonate l'automobile.
Expo che apre i battenti, ricordo, venerdì. Buona serata.